La persuasione che la vita ha uno scopo è radicata in ogni fibra di uomo. È una proprietà della sostanza umana. Gli uomini liberi danno a questo scopo molti nomi e sulla sua natura molto pensano e discutono. Ma per noi la questione è più semplice. Oggi e qui il nostro scopo è di arrivare a primavera. Di altro ora non ci curiamo. Dietro a questa meta non c'è ora altra meta. Al mattino, quando in fila in piazza dell'Appello aspettiamo senza fine l'ora di partire per il lavoro e ogni soffio di vento penetra sotto le vesti e corre in brividi violenti per i nostri corpi indifesi e tutto è grigio intorno e noi siamo grigi. Al mattino, quando è ancora buio, tutti scrutiamo il cielo a oriente a spiare i primi indizi della stagione mite. Il levare del sole viene ogni giorno commentato. Oggi un po' prima di ieri, oggi un po' più caldo di ieri. Fra due mesi, fra un mese, il freddo ci darà tregua e avremo un nemico di meno. Oggi per la prima volta il sole è sorto vivo e nitido fuori dell'orizzonte di fango. È un sole polacco freddo, bianco e lontano, e non riscalda che l'epidermide. Ma quando si è sciolto dalle ultime brume un mormorio è corso sulla nostra moltitudine senza colore, e quando io pure ho sentito il tepore attraverso i panni, ho compreso come si possa adorare il sole. Das Schlimmste ist vorüber, dice Ziegler, tendendo al sole le spalle aguzze. Il peggio è passato. Accanto a noi è un gruppo di greci, di questi ammirevoli e terribili ebrei salonichi tenaci, ladri, saggi, feroci e solidali, così determinati a vivere e così spietati avversari nella lotta per la vita, di quei greci che hanno prevalso nelle cucine e in cantiere e che perfino i tedeschi rispettano e i polacchi temono. Sono il loro terzo anno di campo e nessuno sa meglio di loro che cosa è il campo. Ora stanno stretti in cerchio, spalla a spalla, e cantano una delle loro interminabili cantilene. Elisio il greco mi conosce. La ne proscena la maison, mi grida, ed aggiunge, alla maison par la cheminée. Elisio è stato a Birkenau. Continuano a cantare e battono i piedi in cadenza e si ubriacano di canzoni. Quando siamo finalmente usciti dalla grande porta del campo, il sole era discretamente alto e il cielo sereno. Si vedevano a mezzogiorno le montagne, a ponente familiare e incongruo il campanile di Auschwitz. Qui un campanile. E tutto intorno i palloni frenati dello sbarramento. I fumi della Buna ristagnavano nell'aria fredda e si vedeva anche una fila di colline basse, verdi di foreste. E a noi si è stretto il cuore, perché tutti sappiamo che là è Birkenau, che là sono finite le nostre donne. E presto anche noi vi finiremo, ma non siamo abituati a vederlo. Per la prima volta ci siamo accorti che ai due lati della strada anche qui i prati sono verdi, perché se non c'è sole un prato è come se non fosse verde. La Buna no. La Buna è disperatamente ed essenzialmente opaca e grigia. Questo sterminato intrico di ferro, di cemento, di fango e di fumo, la negazione della bellezza. Le sue strade e i suoi edifici si chiamano come noi, con numeri o lettere, o con nomi disumani e sinistri. Dentro il suo recinto non cresce un filo d'erba e la terra è impregnata dei succhi velenosi del carbone e del petrolio. E nulla è vivo se non macchine e schiavi. e più quelle di questi. La Buna è grande come una città. Vi lavorano, oltre ai dirigenti e ai tecnici tedeschi, 40.000 stranieri e vi parlano 15 o 20 linguaggi. Tutti gli stranieri abitano in vari lager che alla Buna fanno corona. Il lager dei prigionieri di guerra inglesi, il lager delle donne ucraine, il lager dei francesi volontari e altri che noi non conosciamo. Il nostro lager fornisce da solo 10.000 lavoratori che vengono da tutte le nazioni d'Europa. E noi siamo gli schiavi degli schiavi, a cui tutti possono comandare. E il nostro nome è il numero che portiamo tatuato sul braccio e cucito sul petto. La torre del carburo, che sorge in mezzo alla Buna, la cui sommità è raramente visibile in mezzo alla nebbia, siamo noi che l'abbiamo costruita. I suoi mattoni sono stati chiamati Ziegel, Brix, Tegula, Cegli, Kamenny, Brix, Teglak. E l'odio li ha cimentati. L'odio e la discordia, come la torre di Babele, e così noi la chiamiamo Babelturm, Bobelturm, e odiamo in essa il sogno degente di grandezza dei nostri padroni, il loro disprezzo di Dio e degli uomini, di noi uomini. E oggi ancora, così come nella favola antica, noi tutti sentiamo che i tedeschi stessi sentono che una maledizione non trascendente e divina, ma immanente e storica, pende sulla insolente compagine, fondata sulla confusione dei linguaggi ed eretta a sfida del cielo come una bestemmia di pietra. Come diremo, dalla fabbrica di Buna, attorno a cui per 4 anni i tedeschi si adoperarono e in cui noi soffrimmo e morimmo innumerevoli, non uscì mai un chilogrammo di gomma sintetica. Ma oggi le eterne pozzanghere su cui trema un velo iridato di petrolio riflettono il cielo sereno. Tubi, travi, caldaie, ancora freddi del gelo della notte, sono grondanti di rugiada. La terra smossa degli scavi, i mucchi di carbone, i blocchi di cemento esalano in lieve nebbia l'umidità dell'inverno. Oggi è una buona giornata. Ci guardiamo intorno come ciechi che riacquistano la vista e ci guardiamo l'un l'altro. Non ci eravamo mai visti al sole. Qualcuno sorride. Se non fosse della fame, poiché tale è la natura umana, che le pene e i dolori simultaneamente sofferti non si sommano per intero nella nostra sensibilità, ma si nascondono, i minori dietro i maggiori, secondo una legge prospettica definita. Questo è provvidenziale e ci permette di vivere in campo. Ed è anche questa la ragione per cui così spesso, nella vita libera, si sente dire che l'uomo è incontentabile, mentre piuttosto che di un'incapacità umana per uno stato di benessere assoluto, si tratta di una semplice insufficiente conoscenza della natura complessa dello stato di infelicità, per cui ha le sue cause, che sono molteplici e gerarchicamente disposte, si dà un solo nome, quello della causa maggiore, fino a che questa abbia eventualmente a venir meno. E allora ci si stupisce dolorosamente al vedere che dietro ve n'era un'altra, in realtà una serie di altre. Perciò, non appena il freddo, che per tutto l'inverno ci era parso l'unico nemico, è cessato, noi ci siamo accorti di avere fame. Ripetendo lo stesso errore, così oggi diciamo: se non fosse della fame, ma come si potrebbe pensare di non avere fame? Il lager è la fame, noi stessi siamo la fame, fame vivente.